Siamo con Francesco Costa, vice direttore del Post. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno.
Allora, con Francesco parliamo appunto della questione relativa alla grossa crisi che c'è negli Stati Uniti a seguito dell'uccisione di George Floyd. È insomma l'argomento della settimana, quello che sta succedendo. Francesco, volevamo chiederti però innanzitutto un po' di fare un po' di contesto, nel senso, come tu hai raccontato nel tuo libro Questa è l'America, quello che succede, diciamo, in questi giorni è la punta dell'iceberg di un malessere, di un malcontento che ciclicamente si ripresenta ma che ha radici molto profonde negli Stati Uniti.
E come? Non bisogna pensare, quando si parla di razzismo negli Stati Uniti, che sia qualcosa di sovrapponibile al razzismo che intendiamo noi in Europa o in Italia, un paese abitato quasi esclusivamente da bianchi. Gli Stati Uniti hanno una storia secolare di schiavitù e quindi non solo di oppressione e discriminazione totale a livello del controllo totale delle vite, dei corpi, delle famiglie, delle persone, degli schiavi, perché questo era un controllo scritto nelle leggi che poi si è mantenuto, per quanto naturalmente meno violento, negli anni della segregazione che è finita soltanto negli anni 60, ma la fine ufficiale di un fenomeno, quando viene approvata una legge, non corrisponde con la fine culturale di tutto quello che quel fenomeno ha prodotto. Tuttora il razzismo negli Stati Uniti è un razzismo sistematico che prevede delle discriminazioni che riguardano l'accesso alla sanità, l'accesso alle scuole, il modo in cui sono fatte le città. Abbiamo visto durante la pandemia sono stati colpiti in modo sproporzionato gli afroamericani, sia sul piano dei contagi che sul piano delle conseguenze economiche, e quindi le violenze della polizia, che non sono che una faccia di queste mille facce discriminatorie del sistema americano, generano una rabbia furiosa, una rabbia che nasconde secoli di oppressione.
Ecco, hai fatto riferimento al fatto che le persone afroamericane sono state tra le più colpite anche dalla pandemia del coronavirus, basta guardare i dati. Questo significa, no, che sono anche quelle che hanno meno accesso, che hanno meno accesso alle cure, meno possibilità di prevenire, che fanno lavori più umili, che sono più sfruttati, no? È tutto, fa parte tutto di un grande contesto.
Certo, ma tenete conto che già nell'inizio del Novecento il governo americano, con una pratica chiamata redlining, stabilì che in certe aree non fosse conveniente investire, in queste aree non si poteva avere un mutuo per comprare una casa, per riaprire un'attività. Le tasse di quei quartieri erano così basse che finanziavano scuole che erano peggiori di tutte. Quello che ottieni alla fine è una popolazione che è la più fragile che ci sia, che durante la pandemia svolgeva le professioni cosiddette essenziali, le più rischiose, le più pericolose, negli stabilimenti di produzione della carne, nella consegna delle merci, oppure è stata la prima a perdere il proprio posto di lavoro, senza un'assicurazione ha rimandato le cure qualora magari manifestasse dei sintomi, e si ottiene appunto il disastro di questi ultimi due mesi, che figuriamoci ha colpito tutti in America, ma ha colpito molto di più i neri dei bianchi.
Ecco, a proposito di questo, Francesco, c'è l'impressione che questa rivolta, ce ne sono state diverse nel corso degli anni, magari appunto da una miccia come quell'uccisione di George Floyd, ci sono state delle proteste che poi si sono trasformate in rivolte, non è la prima volta che succede. Questa volta, succede in un periodo particolare, quindi si può anche inquadrare la crisi di questi ultimi giorni, anche tra le conseguenze di della grossa crisi economica che sta cominciando in questo momento in conseguenza alla Covid, al lockdown. Insomma, c'è anche tanta frustrazione, tanta rabbia da parte di tutti, non solo degli afroamericani.
Indubbiamente c'è molta rabbia da parte di tutti, veniamo da un periodo che è stato per tutti traumatico, da un periodo che ci ha fatto sperimentare una sensazione di precarietà alla quale non eravamo abituati, e che nel caso degli afroamericani si è fatto sentire ancora più forte anche per un altro fattore, che al di là dell'episodio della morte di George Floyd, che ne ricorda molti altri, la menzogna della polizia poi smentita dal video e quindi tutto l'oltraggio che ne segue, un presidente che oggi purtroppo non sembra interessato a far calmare la situazione e magari dare a tutti una direzione comune, punendo e condannando naturalmente i violenti, ma senza per questo voler dire che il problema dei neri non esista, ma un presidente che a ogni occasione getta benzina sul fuoco, e questo naturalmente esaspera gli animi e i toni di tutti.
Su questo ti chiedo, come diciamo ultima cosa, Francesco, un po' di tracciare, volgendo lo sguardo verso il futuro, insomma, cosa ci lascerà tutto questo? Nel senso, andremo verso un cambiamento, secondo te, della politica americana, sia da un punto di vista sociale, appunto, magari un cambiamento delle grosse disuguaglianze che ci sono. Non dimentichiamoci che questo è l'anno in cui ci saranno le elezioni, quindi magari una maggiore coscienza politica da parte delle persone. Che succederà? Che si può dire?
Dunque, una cosa su cui possiamo dire qualche certezza: la condizione degli afroamericani è migliorata negli ultimi 50 anni, è migliorata negli ultimi 20, e possiamo pensare con un po' di fiducia che continuerà a migliorare. Continua a migliorare anche grazie a queste proteste che occasionalmente costringono la società americana a fare i conti con il suo peccato originale, diciamo. Sul piano delle elezioni siamo così dentro questo momento che è difficile capire da che parte andrà e che conclusioni avrà. Se per esempio alle elezioni di novembre dovesse esserci una partecipazione al voto degli afroamericani particolarmente alta, fattore che potrebbe essere decisivo, magari a quel punto identificheremo in questi giorni il momento in cui qualcosa è cambiato. Dall'altra parte, se nel ricordo degli americani, ma quindi anche dipenderà molto dai fatti dei prossimi giorni, queste proteste dovessero essere ricordate soprattutto per i danneggiamenti, per gli atti vandalici, a quel punto invece magari scopriremo a novembre che questo è stato il momento in cui gli americani hanno voluto un presidente che si presenta come l'interprete della legge e dell'ordine, però siamo ancora troppo dentro a questi fatti per vederne le conseguenze così a lungo termine, secondo me.
Comunque, nei due scenari che hai tracciato, diciamo, questo momento rimarrà un momento chiave della politica, della società americana anche per gli anni a venire?
Io lo credo, non sono le prime proteste di questo tipo, nemmeno in termini di durezza, però sono durature e diffuse come non si vedeva da moltissimo tempo e stanno già avendo delle conseguenze rispetto a, per esempio, quella scelta che Joe Biden dovrà fare della sua candidata alla vicepresidenza. Staranno già avendo conseguenze in termini di policy. Joe Biden ha già molto cambiato le sue proposte elettorali per venire incontro alle richieste degli attivisti afroamericani. Quindi stiamo assistendo sicuramente a qualcosa che lascerà un segno. Ma siccome ci siamo dentro, quale sia questo segno ancora con precisione non possiamo saperlo.
Va bene, Francesco, ti ringrazio molto. Grazie, Francesco Costa, vice direttore del Post.
Grazie a voi, ciao.